Sente bene? Ok, bene, procediamo con l'appello.
È aperto così?
Sì.
Sì, sì.
Solomita.
Presente.
Forti.
Presente.
Lanza.
Presente.
Straforini.
Presente.
Bruno.
Presente.
Drusiani.
Presente.
Frattini.
Presente.
Loschi.
Presente.
Artusi, che assente giustificato. Ori.
Presente.
Venturelli.
Presente.
Rossi. Assente. Capelli. Assente.
Ah, pensavo di averlo visto.
Lodi, non lo vedo, assente. Po, assente. Vincenzi. Goldoni.
Presente.
Abbiamo il numero legale.
Sì.
Allora, se non ci sono opposizioni, proporrei di introdurre il primo e il secondo punto all'ordine del giorno con un'unica presentazione. Se non ci sono problematiche, direi di procedere così per essere più celeri. Bene, allora, primi due punti all'ordine del giorno: verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2020, ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000. E punto 2, approvazione piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare del triennio 2020-2022. Illustra l'assessore, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, come ogni anno abbiamo provveduto a fare la cernita delle aree che da cedere in proprietà di diritto di superficie e conseguentemente a fare il piano delle alienazioni. Anche quest'anno, come ormai vediamo da qualche anno, abbiamo l'area edificabile ex Scuola Battisti di Sozzigalli, che l'unica che rientra nei due ordini del giorno, quindi insomma la riproponiamo anche quest'anno.
Bene, qualcuno ha delle domande? Se non ci sono domande, qualcuno chiede la parola. Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Sinistra ambientalista?
Favorevole.
Favorevole. Gruppo misto?
Favorevole.
Favorevole. Viviamo Sogliera?
Favorevole.
Partito Democratico?
Siamo favorevoli.
È approvata. Immediata eseguibilità? Favorevoli? All'unanimità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020-2022. Dichiarazioni di voto, gruppo misto?
Favorevole.
Viviamo Sogliera?
Favorevole.
Sinistra ambientalista?
Favorevoli.
Partito Democratico?
Favorevoli.
È approvata. Immediata eseguibilità? Favorevoli. All'unanimità? Astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno. Procediamo con i successivi punti. Anche qui, se non ci sono opposizioni, direi di procedere ad un'unica presentazione e poi fare le dichiarazioni di voto separate. Ok, procediamo quindi con l'illustrazione dei punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno. Illustra l'assessore Baracchi.
Noi siamo qui al 24 marzo ad approvare il bilancio di previsione perché, come abbiamo già detto in commissione, quando ci siamo ritrovati agli inizi di novembre per chiudere il bilancio previsionale, come solitamente accadeva in questo comune fino allo scorso anno, abbiamo trovato alcune incertezze tali da farci propendere per l'entrata in esercizio provvisorio. Le incertezze erano legate ad alcuni fattori che si andavano delineando e che erano un aumento dei costi dei servizi all'Unione, che poi vedremo, e una finanziaria che stava per essere approntata, che prevedeva e ha poi realizzato diverse modifiche nella parte tributaria e quindi nelle entrate dell'ente. Sono state introdotte e sono state poi prorogate al 2021 con il decreto mille proroghe. Da qui è nata forte l'incertezza in noi, in giunta, nel provare a vedere a bocce ferme quali erano le previsioni per le entrate di questo ente. Non ce la siamo sentita di approvare a dicembre un bilancio prevedendo magari aumenti che poi non avessero trovato riscontro effettivi nella realtà dei numeri dati dai vari servizi. Da qui siamo arrivati a compilare il bilancio a inizi di febbraio, quindi ancora prima del verificarsi, dello svilupparsi di questa epidemia, e i numeri che vi proponiamo questa sera sono quelli del bilancio così come licenziato a febbraio, quando avevamo le certezze dell'Unione, avevamo le certezze della finanziaria collegata anche al mille proroghe, insomma un po' di punti fermi in più. I numeri che abbiamo messo insieme sono sostanzialmente una previsione invariata per quello che riguarda l'IMU e le altre entrate, se non per un addizionale IEPF che abbiamo aumentato di 0,2 per far fronte a quanto vi dicevo prima e che andremo a giustificare fino in fondo alla presentazione. Stante la situazione attuale, ci sono diverse entrate, come dicevo prima anche della finanziaria, legate al fondo di solidarietà. Era una delle incertezze, siamo partiti con una previsione di meno 150.000 euro per il 2020, ci siamo fermati a meno 100.000 euro, confermando però un trend di taglio di questo trasferimento che negli anni ha portato a meno 430.000 euro di entrate di parte corrente all'ente, quindi meno 100.000 euro solo per il 2020 era già un primo segnale che ci diceva attenzione, perché meno 100.000 euro per il nostro bilancio sono una cifra molto importante. Così come le spese di personale hanno visto soprattutto un aumento legato all'aumento contrattuale di contratti pubblici fermi da anni e che hanno trovato applicazione i rinnovi in questi ultimi due anni e per cui abbiamo previsto gli adeguamenti. Tenete presente che dal 2014 ad oggi abbiamo avuto più o meno 17 tra pensionamenti, dimissioni o mobilità. Cito anche le mobilità perché per sostituire una persona in mobilità non è come un click, ma occorrono mesi e quindi l'ente resta mese senza una persona o senza averla più a tempo pieno. E nonostante queste 17 persone del 2014 non siamo ancora oggi riusciti a sostituirle tutte, siamo arrivati più o meno a 15 persone a doverne sostituire ancora 5. Un altro fattore quindi è che ci ha portato a ipotizzare un aumento dell'IRPEF. Legato a che cosa? Intanto l'IRPE introdotta nel 2006 nel comune di Sogliera allo 0,1 è stata portata allo 0,3 nel 2007 per andare a coprire le spese relative all'ampliamento della casa protetta che si è realizzata in quegli anni e alla nuova sezione di asilo nido che in quegli anni veniva aperta in quella dei donatori di sangue, oltre ad altri costi legati ai servizi accessori e tutti i servizi scolastici eccetera. È rimasta costante fino al 2019 perché abbiamo pensato all'aumento dell'IRPEF, perché l'aumento dei servizi da un lato e i tagli dall'altro potevano questo bilancio ad essere sostanzialmente ingessato, quindi non potendo più muoversi nella realizzazione del programma. Per cui una parte di questo aumento va a coprire l'aumento dei servizi che dopo vedremo e che sono gestiti dall'Unione Terre d'Argine, mi riferisco sociali e scuola. L'altra parte era però destinato a portare avanti quello che era il programma di opere di questo mandato, nel senso che o si decide di non fare più niente, non fare più strade, potature, assolutamente niente, allora il bilancio regge, oppure se si vuole fare qualcosa, se si vuole portare avanti la città, quindi occorreva prendere una strada di aumento dell'IRPEF, che tra l'altro è l'unica cosa L'unica imposta che possiamo aumentare, e che possiamo aumentare dall'anno scorso, perché prima era bloccata dalle finanziarie, tenendo anche presente che non solo è ferma dal 2007, ma il comune di Soliera ha un'aliquota che è tra le più basse in tutta la provincia di Modena. Vedete che sono solo 4 i comuni con l'IRPEF allo 0,4 attualmente, e poi non abbiamo controllato i bilanci come si stanno approvando, ma tendenzialmente la tendenza è di tutti i comuni è stata quella di aumentarle e di arrivare così ad allinearci un po' a quello che è il dato provinciale. Dopo abbiamo uno spaccato un po' di spese, quindi vediamo che i trasferimenti all'Unione, le spese di personale, i trasferimenti all'Unione, come vanno a delinearsi, e ancora divisi in percentuali tutte le varie spese del settore, spese di funzionamento, questo qua è un dettaglio delle spese dei servizi generali, fino ad arrivare alle funzioni trasferite all'Unione Terra d'Argine, dove abbiamo visto questo aumento di richiesta di trasferimento legato sostanzialmente a due principali servizi, che sono la scuola per i PEA e gli anziani, quindi il sostegno alle linee disabili e la tutela dei minori in comunità, oltre alla contribuzione per utenti non autosufficienti nei servizi, 300.000 euro che vanno a essere spalmati in maggiori servizi che l'Unione sta erogando verso queste nuove criticità che ci sono. Chiaramente questa è una scelta chiara, dove si dice aiutiamo le famiglie in difficoltà, non le lasciamo da sole, perché pensiamo che non lasciare da sole queste famiglie in questi momenti di difficoltà sia importante poi per tutta la comunità stessa. Dopo abbiamo, come vi dicevo prima, messo esteso quello che è presente anche nel DUP e che abbiamo provato a aggiornare nella nota che avete visto in approvazione questa sera, nei 12 punti strategici messi a punto, e in un piano triennale di investimento che per il comune di Soliera dice che sono 13.350.000 euro, chiaramente nel triennio. Quindi un piano importante di opere che si vuole mettere in campo per cambiare, modernizzare, connettere Soliera nei vari aspetti, nel verde, la mobilità, piuttosto che altre opere legate a ciclabile e tutto il resto. Naturalmente l'abbiamo fatto proveniendo però da un'esperienza che ci aveva e che ci ha dato una notevole riduzione dell'indebitamento, e quindi abbiamo usato risorse proprie, abbiamo tirato, permettetemi il termine, fino all'osso tutte le nostre spese, tutti i nostri risparmi, ma siamo arrivati al punto dove abbiamo sostanzialmente finito tutte le nostre, usato molte delle nostre risorse, tali per cui oggi diventa necessario, se si vuole fare qualcosa, accendere mutui. Se vogliamo accendere mutui dobbiamo sapere che abbiamo una parte da restituire in conto capitale e la parte interessi. Da qui la necessità di avere la capacità nella parte corrente di poter restituire queste rate. Io adesso lascerei la parola a Maddalena invece per l'illustrazione del piano triennale degli investimenti.
Grazie Marco, se puoi scorrere tu dopo le... Grazie. Allora, per questo triennio abbiamo sintetizzato in queste slide gli interventi più importanti, più strategici. Quindi partiamo dal completamento delle scuole con l'investimento in via Nassiria per 785.000 euro, che è previsto nel 2020, l'avvio, perché ormai insomma ci siamo anche con la gara, e quindi questo è un primo punto. Per il 2020 gli fanno compagnia i due cimiteri, per cui ci sarà il miglioramento sismico, quello di Limidi e quello di Sozzigalli. Non riesco a parlare con la mascherina, quindi me la tolgo perché non vedo niente, se no. E poi avremo le strade 2020. Le strade nel complesso, per questi tre anni, nei quali vorremmo fare anche degli investimenti sugli, diciamo, sulle intersezioni stradali con rotatorio o d'altro, adesso vedremo la soluzione migliore, ammontano a investimenti per 1.500.000 euro, quindi sui tre anni 2020, 2021 e 2022. Puoi andare avanti. Poi abbiamo un altro investimento in cui crediamo molto, per il quale abbiamo già avuto una prima progettazione preliminare, che è quello delle ciclabili urbane ed ex urbane, per le quali prevediamo la realizzazione nell'anno prossimo, nel 2021. Puoi andare avanti, grazie. Sempre a livello, diciamo, urbano, avremo la riqualificazione via Roma e via Marconi, che completa un po' diciamo il progetto che è iniziato e si sta compiendo sul centro storico, quindi allarghiamo la visuale del centro storico anche alle aree limitrofe, e anche per questo progetto prevediamo la realizzazione nel 2021. Andiamo avanti. La Casa della Salute vedrà anche lei la luce nel 2021 per 500.000 euro. Per questi progetti e per altri prevediamo la progettazione esecutiva già a partire da quest'anno. Ci sono varie progettazioni che vogliamo anticipare per poi riuscire ad avere i fabbricati o comunque le opere concluse negli anni successivi, perché abbiamo capito che è meglio anticipare le progettazioni, quindi già quest'anno abbiamo tante progettazioni che poi, se volete, dopo possiamo elencare. Possiamo andare avanti. Invece nel 2022, quindi nel terzo anno, ci sarà il progetto sulle Garibaldi per la riqualificazione delle scuole, che, per le quali è già in essere la progettazione di miglioramento sismico post terremoto. Invece per la realizzazione del contenitore, del contenuto, vediamo un traguardo, insomma un traguardo per iniziare la realizzazione nel 2022. Poi qua c'è lo specchietto con le fonti di finanziamento, che sono come diceva Marco, sia poi magari Marco entrerà più nello specifico, non so se vuoi dire adesso o dopo, però magari io vado avanti con i progetti strategici che stiamo già realizzando. C'è il centro storico, come dicevamo prima, per 2.480.000 euro. Abbiamo anche messo in campo gli incentivi per il commercio, per far rivivere il commercio e il centro storico, per 250.000 euro. Dovrà partire, Dio volendo, a primavera la pista ciclabile, che noi ormai siamo pronti, su via Primo Maggio, per 600.000 euro il progetto. Invece la riqualificazione della palestra Loschi è in essere, al momento è ferma per l'emergenza sanitaria, però il cantiere è a buon punto, per il progetto per 540.000 euro. Poi abbiamo un altro progetto che sta andando avanti, il cui cantiere ormai è terminato, quello delle scuole Menotti, per 305.000 euro, per dare la mensa finalmente alle scuole elementari di Limidi. E poi ormai mancano veramente 5 giorni di lavoro per completare la riqualificazione e allargamento del cimitero di Limidi, per un totale di 650.000 euro. Altri progetti che abbiamo, insomma, sul tavolo sono
per i prossimi anni la riapertura della fermata del treno di appalto, la realizzazione del parco Arginetto e la realizzazione di Limidi Verde, oltre che alla riqualificazione dell'area ex Areilos di competenza privata, che però avrà un impatto forte anche su tutta la nostra città, e il raddoppio del ponte dell'Uccellino. Poi lascio la parola a Marco per le conclusioni.
Solo a certificare quanto vi dicevo prima, queste sono le fonti di finanziamento delle opere, e come vedete, oltre ai trasferimenti regionali o agli oneri di urbanizzazione che pensiamo e prevediamo di incassare, la parte dei mutui inizia ad assumere una parte sempre più rilevante rispetto agli altri anni, perché avendo quasi finito l'avanzo, di fatto è l'unico modo che abbiamo per poter attivare queste opere. Chiaramente vi dicevo che il bilancio è stato redatto agli inizi di febbraio, quando l'emergenza non era ancora nel vivo, quando sembrava una cosa molto lontana da noi. Adesso che è molto vicina e la stiamo vivendo, abbiamo proposto un emendamento di giunta che sostanzialmente prevede di far slittare l'aumento dell'IRPEF al prossimo anno. Voi sapete che andiamo a approvare un bilancio triennale, nell'annualità del 2020 ne abbiamo ritenuto opportuno non andare a questo aumento, anche a fronte del fatto che stiamo registrando, visto che sono chiuse, delle economie nel settore scolastico. Abbiamo detto che pensavamo di accendere dei mutui, ma abbiamo ritenuto che anche qualora riuscissimo ad accendere i mutui previsti per il 2020 potremmo far slittare al 2021 la restituzione, quindi abbiamo liberato altri 98.000 euro per far fronte a questo, e in più abbiamo ridotto per 125.000 euro e le spese per l'edilizia popolare. Siamo consci anche in questo caso che le spese per l'edilizia popolare non sono diciamo all'ultimo posto, ma dovendo volendo andare a togliere l'aumento IRPEF per quest'anno, visto come si sta evolvendo, abbiamo ritenuto opportuno ridurre l'unico intervento che non è ancora stato pianificato nel dettaglio. E da qui chiaramente ci sono altre voci che abbiamo visto nella prima tabella, come la COSAP o altre entrate, che potrebbero non verificarsi nei tempi e nei modi previsti negli altri anni. Quindi la nostra attenzione dovrà anche essere quella di tenere monitorate le entrate e in base alle entrate sapere esattamente cosa poter far partire in spesa. Questo sarà un ulteriore lavoro da fare, che dovremo fare per tenere in equilibrio i conti, sapendo che l'emergenza che abbiamo in atto non ha una fine certa e non riusciamo a prevederne oggi tutte le ricadute che potranno rivestirci. Questo è quindi l'emendamento che noi proponiamo e che va nella direzione ovviamente di fare il possibile per. Tra le altre cose, quindi voi troverete dopo anche il regolamento dell'IRPEF che va a spostare, a far slittare l'aumento al 2021, ma troverete anche il regolamento dell'IMU, non perché abbiamo modificato le tariffe dello scorso anno, degli ultimi anni, ma perché abbiamo introdotto la possibilità, vista la sollecitazione che c'è stata nel reperire immobili da destinare al comune oppure all'azienda sanitaria per infermieri, medici, ma anche per malati, la possibilità di azzerare la quota relativa a chi dà in modo gratuito questi immobili, non gli facciamo pagare assolutamente nulla di IMU. Questo riguarda per gli immobili, per i capannoni invece chiaramente azzeriamo la nostra parte, perché il restante è dello Stato e su questo non ci facciamo fare niente. Per cui nel regolamento che trovate dell'IMU troverete questa introduzione di tariffa, non tariffa, per chi decide di dare questi immobili al comune.
Grazie. Ci sono domande? Qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere Drusiani.
Sì, io chiedevo, va bene l'illustrazione intera, però due parole su questi punti secondo me merita, quindi almeno qualche intervento sul DUP, sulla variazione dell'IRPEF, sul bilancio in generale, penso che bisogna che li facciamo. Quindi io adesso chiedo come procedere, perché io mi sono preparato alcuni interventi su vari punti, quindi o li faccio tutti insieme e io oppure proviamo a separare un attimo e proviamo a capire che facciamo un intervento su, per quanto riguarda il bilancio, per quanto riguarda il DUP, perché
bene, allora,
secondo me è un consiglio comunale, andiamo, è vero, particolare di emergenza, ma l'argomento trattato è assolutamente prioritario e in questo momento più che in altri bisogna che spieghiamo alla gente perché siamo venuti qua in un momento in cui ci dicono di stare in casa. Quindi secondo me vale la pena, tuttora che siamo qua, spendere 10 minuti in più e provare a spiegare a quelli che sono qua e comunque anche fuori il perché siamo qua e le scelte che sono state fatte, che sono state importanti e alcune forse anche insomma valutate attentamente.
Sì, sì, ma procediamo punto per punto, se volete procediamo punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Quindi rispetto al punto 3, oggetto variazione aliquota addizionale comunale IRPEF dell'anno 2021, contestuale modifica del relativo regolamento, su questo punto viene presentato un emendamento che è stato illustrato. Se avete domande su questo o interventi su questo, e poi procediamo con le dichiarazioni di voto e così per tutti gli altri punti all'ordine del giorno. Prego, consigliere Straforini.
Sì, spero di vedere, scusate un po' di raucedine. Allora, io per il Partito Democratico provavo a fare forse anche un po' un commento tecnico, ma comunque del perché ci vediamo favorevoli a questa approvazione della modifica del regolamento dell'addizionale comunale IRPEF in senso maggiorativo, cioè di 0,2 punti percentuali. Abbiamo visto che la necessità di una modifica del regolamento addizionale deriva sostanzialmente dal far fronte in maniera solidale ad un aumento della spesa non preventivabile fino a poco tempo fa in materia di sostegno degli alunni disabili con certificazione ADHD, di tutela di minori in comunità e tutela delle persone non autosufficienti nei servizi residenziali. Ricordo che l'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo delle persone fisiche e può arrivare per legge fino allo 0,8% nel comune di Sogliere, fino allo 0,8% a livello italiano. Come ricordava l'assessore, nel comune di Sogliere è stabile da 12 anni allo 0,4%, dunque, come abbiamo visto anche dal grafico, tra le più basse aliquote in provincia di Modena. Ecco, riteniamo che dobbiamo spogliarci dai panni di semplici cittadini, cui anche solo un euro in busta paga in tasse viene vista come una vessazione, ed assumere quelli di amministratori coraggiosi e pensare alla difesa della comunità nel suo insieme. D'altronde la stessa Costituzione, l'articolo 75, vietando il referendum popolare in materia di leggi tributarie, ci ricorda che se ragioniamo in queste materie così sensibili da semplici cittadini non prenderemo mai le decisioni migliori, ma solo quelle più demagogiche. Ecco, questo è il periodo in cui, agendo su questa leva fiscale in virtù della legge di bilancio del 2020 e di un decreto legge che poi ha quello sul cuneo fiscale, la trattenuta fiscale va a incidere molto poco sui lavoratori dipendenti. Questo perché a partire da luglio del 2020, e dunque a maggior ragione anche per tutto l'anno del 2021, dunque un anno intero, ci sarà negli anni venturi una tassazione favorevole per dipendenti dei lavoratori pubblici e privati. Cioè, per fare un esempio, chi è nello scoglione IRPEF da 10, dunque stiamo parlando di un addizionale IRPEF che parte dai 10.000 euro, dunque sotto i 10.000 euro si è deciso che ci sia una soglia di esenzione. Dunque, chi è nello scaglione IRPEF da 10.000 euro a 24.600 attualmente gode di un bonus fiscale, di un credito fiscale in busta paga di 80 euro al mese. Questo nel 2021, da luglio 2020 in poi, sarà aumentato 100 euro, dunque più 20 euro in busta paga, e così via. Cioè, chi prima non lo aveva da luglio 2020 avrà ad esempio dai redditi da 28.000 euro fino a 35.000 euro questo bonus fiscale di 80 euro. Dunque ci saranno degli aumenti notevoli in busta paga in virtù di questo meccanismo di credito fiscale e anche di conguaglio e anche di detrazione fiscale sui lavoratori dipendenti. Addirittura che nello scaglione da 35.000 euro fino a 40.000 euro, che attualmente non percepisce nulla, avrà 80 euro mensili fino al valore zero, all'approssimarsi della soglia limite di 40.000 euro. Ecco, questo per dire cosa? Che facendo alcuni esempi pratici, a fronte di un addizionale IRPEF che passa nell'anno 2021 dallo 0,4 allo 0,6, vediamo che è un prelievo sulle buste paga, ma a fronte di una fiscalità di tutto favore nei confronti dei lavoratori dipendenti. E dunque un sacrificio che sostanzialmente a noi serve per mantenere per le nostre politiche solidali nei confronti della comunità, ma posso anche dire sostanzialmente indolore per chi percepisce un reddito. Perché ad esempio, facciamo qualche esempio, sul reddito complessivo nel 2021, dove noi applicheremo l'addizionale IRPEF, dunque su un reddito di 20.000 euro, l'aumento dell'addizionale IRPEF sarà di 40 euro annui. Ma in questo anno, nel 2021, il lavoratore dipendente con questo reddito percepirà un aumento del bonus fiscale di 240 euro. Ecco, come vedete, ne prende 240, è vero, noi non gliene prendiamo 40, ma è anche il momento storico in cui, se dobbiamo fare delle politiche sociali e solidali, andiamo a fare un bilanciamento di interesse e andare a far soffrire meno i lavoratori. Sul reddito, un altro esempio, sul reddito complessivo di 25.000 euro nel 2021, l'addizionale IRPEF è di 50 euro a fronte di un aumento annuo del bonus fiscale per questa categoria di lavoratori di 300 euro. Un ultimo esempio, ancora più clamoroso, a fronte di un reddito complessivo di 30.000 euro nel 2021, l'aumento dell'addizionale IRPEF sarà di 60 euro a fronte di un aumento annuo del bonus fiscale di 960 euro, perché c'è una grossa fetta di categoria di lavoratori che percepirà 80 euro al mese. Ecco, questo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ma a maggior ragione anche per quanto riguarda lavoratori che con questa crisi possono andare anche in cassa integrazione. I lavoratori autonomi in questi anni hanno anche beneficiato di un'imposta sostitutiva, di un regime forfettario, di un regime dei minimi, dunque pagavano a seconda della categoria un 5 o un 15%. Diciamo che forse l'unica categoria di persone fisiche a cui sostanzialmente può pesare un po' di più è la categoria dei pensionati, ma questo in teoria ci dovrà essere anche una riforma l'anno prossimo. Comunque, al di là di questo, ecco, sostanzialmente, ecco, quello che volevamo dimostrare era il bisogno, la necessità che per fare queste politiche solidali e per sostenere il programma di governo di Soliera, ma allo stesso tempo di chiedere un piccolo sacrificio che è veramente piccolo alla luce di questo evolversi di una normativa fiscale che è particolarmente favorevole per i lavoratori, i redditi di persone fisiche.
Grazie consigliere Straforini, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione prima l'emendamento che è stato proposto dalla Giunta e poi dopo procediamo con gli altri punti. Ok? Quindi, sull'emendamento proposto dalla Giunta, favorevoli? All'unanimità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Quindi l'emendamento è approvato. Procediamo con, se non ci sono altri interventi, la dichiarazione di voto sul punto 3 all'ordine del giorno. Gruppo misto?
Favorevole.
Sinistra ambientalista?
Favorevoli.
Viviamo Soliera?
Favorevoli.
Partito Democratico?
Siamo favorevoli.
Mettiamo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto varazione dell'aliquota addizionale comunale IRPEF dell'anno 2021, contestuale modifica del relativo regolamento. Favorevoli? All'unanimità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? È approvata. Immediata eseguibilità? Favorevoli? All'unanimità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Punto 4 all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione dell'aliquote IMU anno d'imposta 2020. Ci sono domande o interventi su questo punto? Se non ci sono domande o interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Gruppo misto?
Favorevole.
Grazie. Sinistra ambientalista?
Favorevoli.
Viviamo Sogliera?
Favorevoli.
Partito Democratico?
Siamo favorevoli.
Mettiamo in votazione il quarto punto, avente ad oggetto approvazione aliquote IMU anno d'imposta 2020, favorevoli? All'unanimità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? È approvata. Immediata eseguibilità? Favorevoli? All'unanimità? Astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno? Punto 5 all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione 2020 relativo a nota di aggiornamento. Chiedo se ci sono degli interventi. Prego, consigliere Drusiani.
Sì, grazie Presidente. Il documento unico di programmazione è un documento di cui discuteremo per tutti i 5 anni di mandato, in quanto è la traduzione, consentitemi il termine, del programma di mandato in indirizzi strategici, ognuno dei quali contiene il cronoprogramma di realizzazione e le risorse con cui verranno finanziati. Uno degli indirizzi più importanti è senz'altro quello che riguarda le politiche per l'occupazione, l'economia e l'innovazione, soprattutto dopo quello che sta accadendo in questo periodo al nostro Paese. L'amministrazione ha già iniziato il percorso per l'attivazione e la formalizzazione del tavolo delle imprese di Sogliera per promuovere la nascita della rete delle imprese stessa, finalizzata all'attivazione di politiche di sviluppo condivise e per creare anche opportunità di lavoro. È intenzione di questa maggioranza continuare a rendere attrattivo il nostro territorio per le imprese, riducendo l'IMU a chi si insedia in un capannone sfitto e riqualificando il comparto di Via Archimede e Limidi in particolare, così come è stato per l'ex Arelos. Inoltre continueremo con i bandi di incentivi alle assunzioni, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate. Un altro nostro obiettivo è contrastare il digital divide ed infatti ad inizio mese hanno preso avvio nella frazione di Sozzigaldi i lavori per ampliare le zone raggiunte dalla fibra ottica. Gli interventi che dureranno qualche settimana sono coordinati da Lepida e Open Fiber per conto della regione Emilia-Romagna nell'ambito del piano banda ultralarga. Vogliamo promuovere il nuovo centro storico di Sogliera e, come è sotto gli occhi di tutti, i lavori di riqualificazione urbana stanno procedendo spediti, almeno fino a oggi. Ma abbiamo anche incentivato l'insediamento di nuove attività commerciali e provato a consolidare ulteriormente quelle già presenti attraverso 3 bandi del valore complessivo di 250.000 euro, come veniva ricordato in precedenza. Parlare della riqualificazione urbana del centro mi dà modo di introdurre altri 2 indirizzi strategici che sono l'urbanistica e la cultura. Per quanto riguarda quest'ultimo, stiamo studiando un piano di marketing affinché il centro storico diventi il nuovo cuore pulsante del paese, promuovendo manifestazioni ed iniziative, soprattutto in inverno e primavera, rendendo strutturali mostre ed attività espositive all'interno del Castello Campari, capaci di attrarre visitatori anche da fuori Sogliera. Per quanto riguarda l'urbanistica, immaginiamo un centro che non si limiti alla Piazza Sassi, ma vogliamo che si dilati e doni un ruolo centrale anche a Via Roma e l'ex scuole Garibaldi. Questo edificio, abbiamo visto prima nell'illustrazione dell'assessore Grazia, ospiterà e verrà riqualificato, ospiterà alla, quando sarà appunto riqualificato e ristrutturato, un incubatore di imprese con Fab Lab e co-working. Immaginiamo al primo piano spazi per residenze collettive, spazi per laboratori teatrali, oltre al nuovo Cinema Teatro Italia e ad una caffetteria.
Sempre sul tema urbanistico dovremo definire, attraverso la prossima pianificazione urbanistica, a livello di Unione Terre d'Argine, regolamenti omogenei e strategie comuni sui servizi, gli insediamenti produttivi, il consumo di suolo e sulla mobilità. Ecco, mobilità, un'altra parola chiave e argomento centrale nei prossimi anni. Vedremo realizzato finalmente il raddoppio del ponte dell'Uccellino grazie al finanziamento regionale. Insieme sempre alla Regione Emilia-Romagna e all'Agenzia per la Mobilità lavoreremo ad una nuova rete di trasporti che prevede una metropolitana di superficie modenese con la riapertura della stazione di appalto integrata con un trasporto pubblico locale e un sistema ciclopedonale territoriale, ed è per questo che abbiamo finanziato la ciclabile sulla via Primo Maggio che, avendo finito gli espropri previsti, tra qualche settimana potranno iniziare i lavori. Non solo, abbiamo stanziato e l'abbiamo visto nella presentazione, lo vedremo insomma in seguito nel bilancio, 1 milione di euro per un piano straordinario di percorsi ciclabili urbani ed extraurbani per poi incentivare gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, di un maggior uso della bicicletta e di una metropolitana di superficie. Oltre a beneficiarne la mobilità, ne beneficerà anche l'ambiente, che è un altro indirizzo strategico contenuto nel DU. Vogliamo proseguire insieme ad AIMAG nella sostituzione delle condotte dell'acqua in cemento amianto, come già fatto lungo la via Primo Maggio, e mantenere attivo lo sportello amianto e i relativi incentivi per la bonifica delle coperture. Continueremo a rinforzare il principio di chi inquina meno paga, chi meno inquina meno paga, favorendo il risparmio per i cittadini più virtuosi ed estendendo le raccolte domiciliari e rivedendo tutto il sistema tariffario. Continueremo nel monitoraggio della sicurezza idraulica del fiume Secchia attraverso il controllo dei lavori in corso sugli argini e nell'alveo del fiume. Abbiamo in mente di sostituire la pubblica illuminazione attuale con lampade LED di maggiore efficienza energetica. Ecco, questi sono solo alcuni degli indirizzi strategici contenuti nel DUP e chiaramente nelle linee programmatiche di questa amministrazione.
Grazie consigliere Drusiani. Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire su questo punto? Prego consigliera Lanza.
Sì. Allora, oltre alle osservazioni che ha effettuato il consigliere Drusiani, volevo porre anche l'accento su altri indirizzi strategici che si trovano all'interno del DUP, che si rivelano comunque necessari e importanti e che soprattutto caratterizzano il programma che l'amministrazione ha deciso di effettuare, ha già iniziato a farlo e che ha intenzione di proseguire durante questo mandato. Cercherò di esaminare ovviamente alcuni punti di alcuni indirizzi. Parto dalle politiche per la scuola e l'educazione. Diceva prima l'assessore, abbiamo un investimento molto importante, 785.000 euro, sul comparto della scuola di via Nassiria, e anche per l'adeguamento della normativa sismica al 100% della scuola d'infanzia Muratori. Per quanto riguarda la mensa di Limidi, ormai siamo arrivati a conclusione, quindi insomma prevediamo entro l'inizio dell'anno prossimo, a settembre, di poterne usufruire. Anche questi sono tutti servizi utili ai cittadini e alle famiglie. Penso alla mensa di Limidi, dalla possibilità appunto di far rimanere i bambini in un ambiente adeguato. Per quanto riguarda i servizi alla persona, sicuramente il progetto centrale sarà appunto la Casa della Salute, quindi che andrà a occupare l'edificio che attualmente ospita la scuola Garibaldi Modulo, uno spazio che accoglierà i servizi territoriali che a tutt'oggi sono dislocati, ambulatori dei medici di base e un centro prelievi di accesso diretto. Il fatto di poter avere in un unico stabile tutti questi servizi sicuramente faciliterà quella che è la vita del cittadino, del malato, insomma. Oltre a questo, dicevamo prima che sono stati stanziati appunto altri investimenti per l'aumento del numero degli alloggi di edilizia popolare. È stata tolta una parte per compensare l'emendamento presentato dalla Giunta, però appena possibile verrà ripristinata, e l'incremento del numero di questi alloggi è positivo in quanto va incontro a quelle che sono le esigenze sicuramente di alcune fasce della popolazione più bisognose. Parlando appunto anche di cittadini che necessitano di aiuti, volevo ricordare anche che i servizi, alcuni servizi particolari che vengono erogati sulla scuola, in particolare mi rivolgo agli alunni disabili, alla gestione del personale PEA, ovvero il personale che si occupa di questi alunni, ma anche i servizi sui minori in affido e sugli anziani hanno, lo diceva prima insomma l'assessore, hanno avuto una ricaduta economica molto importante a livello di bilancio. bilancio, e questo ha inciso in modo significativo anche sulla scelta dell'aumento dell'addizionale IRPEF. Si è reso necessario questo intervento per poter far fronte alle esigenze comunque di categorie di persone che mostrano già delle fragilità importanti, e soprattutto anche per continuare a garantire uno standard di servizi molto alto. L'Emilia Romagna è sicuramente una tra le regioni che offre questi servizi in una maniera molto completa. Cambiando indirizzo, se penso per esempio alle politiche invece di partecipazione, all'interno della nostra amministrazione è già stata attivata una revisione di quelli che sono gli organi dei comitati di frazione, e dopo un'analisi attenta ci si è resi conto che probabilmente col passare del tempo questi organi sono diventati poco funzionali e poco rispondenti a quelle che sono le esigenze sia dei cittadini ma anche dell'amministrazione, per cui è stato previsto di poter ipotizzare delle forme di partecipazione attiva ed alternativa rispetto ai comitati che abbiano appunto come fulcro il coinvolgimento diretto del cittadino. Avevamo in preventivo degli incontri che ovviamente verranno poi posticipati. Altro indirizzo strategico, a mio parere molto importante, è quello relativo alle politiche sulla legalità e sulla sicurezza urbana. Per quanto riguarda la legalità, è stato aperto il 4 febbraio di quest'anno uno sportello di lotta alla dipendenza da ludopatia e gioco d'azzardo, che ha la funzione appunto di informare, orientare, supportare sia i giocatori ma anche i familiari di questi giocatori, consulenze di tipo sia legali che psicologiche. Per la sicurezza invece sappiamo che sono stati disposti gli investimenti per il completamento del progetto di videosorveglianza, quindi per arrivare a 29 telecamere e anche di installazione di varchi stradali. Ci sono stati alcuni problemi legati ad un ricorso fatto dalla ditta appaltatrice, comunque la previsione è che questi lavori possano essere terminati entro la fine dell'anno. Concludo parlando di sport. Anche qui abbiamo avuto degli investimenti per l'adeguamento della normativa sismica al 100% della palestra Loschi. I lavori sono già in corso e finiranno nei prossimi mesi, e a bilancio sono stati anche aggiunti altri investimenti per il rifacimento della pavimentazione. Mi sembra che sui vari indirizzi strategici l'amministrazione si sia già iniziata a muovere con vari progetti e anche attuandoli. Grazie.
Grazie consigliera Lanza, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Gruppo misto.
Favorevole.
Grazie. Sinistra ambientalista.
Favorevoli.
Viviamo Soliera.
Favorevoli.
Partito Democratico.
Chiaramente, per quello che ho detto prima nel mio intervento e anche dalla consigliera Lanza, siamo favorevoli, perché il DUP appunto traduce le linee programmatiche del sindaco. Siamo favorevoli.
Grazie. Mettiamo in votazione il quinto punto all'ordine del giorno, il progetto approvazione del documento unico di programmazione 2020 con la relativa nota di aggiornamento. Favorevoli? All'unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. È approvata. Immediata eseguibilità? Favorevoli? All'unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Qualcuno chiede la parola? Prego consigliere Fratti.
Grazie Presidente. Intanto vi farò un po' penare con qualche numero, anche se sono già in parte stati fatti tutta una serie di dati, tutta una serie di informazioni sia da parte dell'assessore Baracchi che dell'assessore Grazia per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici. In sostanza, quanto propone con la proposta di deliberazione numero 19 l'ingegnere Salvatore Falbo, nella sua funzione di responsabile del settore pianificazione e sviluppo del territorio e settore gestione e sviluppo del patrimonio, elenca tutte queste opere nel dettaglio con le spese presunte e i termini ipotizzati per il completamento. Le scorriamo un attimo insieme, magari le abbiamo ricevute tutte, ma magari è meglio che le ricordiamo un attimo. Opere previste in esecuzione nel corso dell'anno 2020 per il polo scolastico di Via Caduti di Nassiria, per un importo di 785.000 euro, si realizzerà un miglioramento funzionale della mensa della scuola Sassi per 738 e adeguamento dei locali dell'attuale refettorio dell'edificio Garibaldi, pur già previsto nel 19, non realizzato, per altri 47.000 euro. Sono stati approvati altri due studi di fattibilità di opere da realizzare nel triennio sopra riportato per il miglioramento sismico delle strutture del cimitero di Sozzigalli e del cimitero di Limidi, rispettivamente per 750.000 euro e 500.000 euro. Per quanto riguarda l'edilizia, edilizia residenziale pubblica, come già stato anticipato, era previsto nella proposta del bilancio preventivo un investimento nel 2020 per 568.500 euro. Purtroppo il fatto di dover un attimino tornare indietro con l'emendamento che è stato proposto il 13 marzo, dove non si farà l'incremento dell'addizionale IRPEF dello 0,2, questo viene ridotto a 443.000 euro. Opere di manutenzione delle strade, sia per l'anno 2020 con 400.000 euro e 2021 e 2022 con rispettivamente 500 e 500.000 euro, anche queste vengono programmate. Opere in programma per la seconda annata, quindi il 2021 e la terza, per il miglioramento sismico delle strutture delle scuole materne in via Muratori, con un costo stimato dell'opera di 2.659.000 erotti. Riqualificazione strade del centro storico di via Roma e via Marconi, con un costo stimato di 600.000 euro, nuova casa della salute con un costo stimato di 500.000 euro, miglioramento sismico secondo stralcio delle strutture del cimitero di Soliera con un costo stimato dell'opera pari a 420.000 euro, aggiornamento dei piani di percorsi ciclabili comunali e urbane ed extraurbane con un costo complessivo pari a 1.000.000 di euro. Miglioramento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Garibaldi con un costo complessivo stimato di 2.900.000 euro. Assieme a questi investimenti si dovranno considerare anche quelli oggi in via di realizzazione, quella che è stata già detta, la riqualificazione della piazza di Fratelli Sassi e del centro storico di Soliera con un costo presunto di 2.480.000 euro. Incentivi concessi per la riqualificazione commerciale del suddetto centro storico pari a 250.000 euro. Realizzazione della pista ciclabile di primo maggio con un costo presunto di 600.000 euro. Riqualificazione della palestra Loschi con un costo presunto pari a 540.000 euro. Le scuole medie, le scuole primarie Menotti a Limidi con un costo presunto pari a 305.000 euro. Riqualificazione e allargamento del cimitero di Limidi con un costo presunto di 650.000 euro in fase di ultimazione. Quelli strategici nel triennio 2022 saranno oggetto di approfondimento, valutazione e studio per una loro futura attuazione. Questi sono la riapertura della fermata di appalto per treni Modena-Carpi Modena, la realizzazione del parco Arginetto, del parco Limidi Verde, la riqualificazione dell'area ex Railos con l'azienda che l'ha acquisita e il raddoppio del ponte dell'Uccellino. A termine di questi numeri abbastanza così noiosi, faccio una considerazione finale condizionata dall'attualità di questa pandemia che ha colpito l'Italia e il nostro territorio e che sta interessando tanti paesi della comunità europea. Non al di là dei suggerimenti e obblighi che da qualche tempo riceviamo da ordinanze, giornali e televisioni, radio, a cui dobbiamo attenerci strettamente, credo che in qualche momento del nostro tempo, stante l'obbligo di rimanere a casa, dovremmo anche, come amministratori, cominciare a riflettere sul dopo, quando ci sarà da fare, i conti con uno Stato, dai comuni e le regioni, che in questo momento darà a fondo tutte le risorse possibili, un'industria con una diminuzione del PIL che presenterà un conto molto pesante, di conseguenza da rimettere in marcia, con le finanze dei cittadini messe a dura prova da oscillazioni di borsa incontrollate e con una popolazione stremata da una forte incertezza e insicurezza. Proviamo a fare tutti questo esercizio, magari arriviamo preparati con proposte di buon senso e magari condivise che possono aiutare a suggerire proposte per risollevarci da questa situazione. Personalmente mi associo alla richiesta di approvazione di questa proposta dell'ingegner Salvatore Falbo e invito tutti i consiglieri a fare altrettanto. Grazie.
Grazie consigliere Fattini. Aveva chiesto la parola il consigliere Bruno.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve perché qualcuno inizia a sbadigliare e lei ha poca mucchina come scorta, quindi si scherza. E di sicuro quello che noi andiamo ad approvare merita inevitabilmente una serie di approfondimenti che non tutti pare abbiano ritenuto così importanti, e questo un po' dispiace. E nonostante la possibile crisi economica che il nostro paese si appresterà ad affrontare non appena avrà superato appunto quella sanitaria, riteniamo che nei limiti della ragionevolezza non dobbiamo e non possiamo permetterci di fermarci. È per questo che abbiamo necessità quindi di approvare questo bilancio, tanto ambizioso quanto le sfide stesse che ci siamo date a inizio legislatura. E quindi, ripercorrendo molto brevemente quello che è stato già spiegato, abbiamo visto in questi ultimi anni diminuire il fondo di solidarietà comunale e quindi una buona quota di trasferimenti statali circa per 430.000 euro, e contestualmente a questo la spesa per il personale ha visto un incremento a causa di quello che riteniamo essere un legittimo quantomeno aumento in favore degli stipendi dei dipendenti, che vedevano i loro salari appunto immobilizzati da molto tempo. Il nostro comune è sempre stato caratterizzato da una condizione ordinata e sana dei suoi bilanci ed ha visto diminuire il suo indebitamento pro capite come è stato descritto prima. Ma nonostante questo e nonostante l'enorme razionalizzazione della spesa resa possibile dalla centralizzazione dei servizi posti in mano all'Unione delle Terre d'Argine, esiste la necessità di incrementare i trasferimenti verso la stessa per garantire e potenziare quei servizi che la nostra cittadinanza ritiene inscindibili dalla serenità delle loro vite. E rispetto all'anno scorso notiamo un incremento imputabile per lo più a quello che è il sostegno agli alunni disabili e alla tutela dei minori in comunità e la contribuzione per utenti non autosufficienti nei servizi residenziali. Tutti i servizi che sono di difficile razionalizzazione per quanto ci si provi e ci si riesca a volte. Riteniamo però che questi servizi debbano essere assolutamente garantiti a tutti gli aventi diritto oggi più che mai, e che non possiamo permetterci di arretrare di un solo passo o di un solo euro su questo fronte. E quindi, a fronte di questa condizione, nonostante questa condizione, riteniamo necessario dare un'importante svolta alla nostra soliera in termini di investimenti ed opere pubbliche, e abbiamo già iniziato, come di fatto ce l'avamo detti, nell'estate del 2019, nella primavera dello scorso anno. E sono appunto diverse le opere di realizzazione già in fase, sono state già descritte, vado avanti, taglio corto, sia quelle da attuare per quello che riguarda l'anno 2020, per quello che riguarda il bilancio triennale, e riteniamo quindi che sia necessario però chiedere ai cittadini, a fronte di una serie di investimenti che inevitabilmente miglioreranno la loro qualità della vita, un piccolo ma fondamentale contributo. E questa addizionale, come appunto è già stato detto, è tra le 5 più basse della provincia di Modena, e confidiamo che un suo leggero aumento possa permetterci possibilità più ampie per portare a termine il nostro progetto Soliera, garantendo comunque ottimi servizi ai nostri cittadini e potenziandoli. E vogliamo quindi quasi siglare un accordo con i concittadini, accordo nel quale ci impegniamo a rendere la loro soliera ancora più soliera, sempre come ci eravamo detti durante la nostra campagna elettorale. E adesso concludo velocemente dicendo che è stata una scelta indubbiamente ragionevole quella dell'amministrazione di posticipare l'aumento dell'imposta, aumento il quale non sarebbe stato certo un segnale di sostegno alle famiglie e ai singoli cittadini. E come già forse ha sottolineato il consigliere Frattini, auspichiamo che questa condizione, quella in cui ci troviamo, possa non solo estinguersi al più presto, ma che possa andarsene lasciando aperte in noi delle riflessioni utili ad affrontare tutto quello che verrà con un'ottica di maggiore ragionevolezza, maturità, spirito di adattamento e magari inventiva. Grazie.
Grazie consigliere Bruno, ci sono altri interventi? Prego consigliere Drusiani.
Grazie presidente. Questo mio intervento è un intervento che avrei voluto trasformare in un ordine del giorno da presentare all'unanimità a questo consiglio, e ho sottoposto questa mia richiesta ai capigruppo, chiaramente di maggioranza che, da cui viene, io per primo, ma anche gli altri due capigruppo che fanno parte della maggioranza insieme a noi, e devo dare atto che mi ha risposto solo la consigliera del gruppo misto Goldoni, che ha detto che sarebbe stata favorevole, ma visto che secondo me il senso di questo ordine del giorno era, per presentarlo all'unanimità, anche richiamando le parole del presidente Mattarella, che ha detto che in questo momento bisogna essere uniti, quindi faccio un intervento e non lo presento come ordine del giorno, dove cerco di richiamare alcune cose importanti. Probabilmente i consiglieri di minoranza, adesso questa lasciatemela una stoccata, però la devo fare. Questa mattina mi sono visto il mio nome sul giornale un'ennesima volta, perché non abbiamo approvato l'inno di Mameli all'inizio dei consigli comunali. Se invece magari di fare queste proposte, che non so quanto possono aiutare i cittadini sogliaresi in questo momento, fossero venuti qui a discutere del bilancio, che è l'organo, è il principe e la nostra unica prerogativa per cui siamo stati eletti e siamo qui questa sera, e anche solo sottoponendolo a critiche costruttive o proposte diverse, in un confronto di idee si può sempre migliorare. Chiaramente se uno fugge al confronto e l'unica proposta che fa è di far suonare l'inno di Mameli all'inizio di un consiglio, diventa difficile insomma collaborare in questo clima. Comunque, detto questo, qualcuno l'ha già detto prima di me, dico alcune cose, l'ha detto sia l'assessore Baracchi ma anche gli altri consiglieri che sono intervenuti. Questo bilancio di previsione è stato scritto in un momento, pensato e scritto in un momento che in cui non c'era ancora l'emergenza Covid-19, prevedeva e prevede tuttora degli investimenti importanti per oltre 13 milioni di euro, di cui quasi 4 milioni, 3 milioni e 750 mila euro per quest'anno, ma prevedeva un addizionale, un aumento dello 0,2% dell'addizionale IRPEF comunale, che è ferma allo 0,4% dal 2007. L'abbiamo già detto in tanti, in provincia di Modena solo un comune ha un'aliquota più bassa, altri tre hanno la nostra stessa aliquota, mentre gli altri 41 hanno un addizionale superiore. L'aumento dell'IRPEF doveva in parte compensare la diminuzione progressiva del fondo di solidarietà comunale, come qualcuno l'ha già detto, da 3.260.000 euro nel 2016 a 2.826.000 di quest'anno, e previsti in calo per i prossimi anni, ma soprattutto doveva compensare l'aumento dei trasferimenti nei confronti dell'Unione Terre d'Argine di 300.000 euro, dovuti principalmente per il sostegno agli alunni disabili, aumentati sensibilmente negli ultimi anni, per la tutela dei minori in comunità e al contributo per utenti non autosufficienti nei servizi residenziali, quindi sostanzialmente per aiutare persone con difficoltà. In ultimo vorrei anche ricordare che i sogliaresi ci hanno confermato la loro fiducia sulla base di un programma elettorale che prevede una serie di investimenti che per essere realizzati hanno bisogno ovviamente di risorse finanziarie. La scelta non è stata né semplice né presa a cuor leggero, ma ponderata e valutata attentamente. Le alternative erano tagliare servizi alle persone più fragili e non realizzare buona parte del nostro programma senza aumentare l'addizionale IRPEF comunale, oppure aumentarla di 2 decimali di punto e farci carico come comunità delle persone in difficoltà. Abbiamo scelto questa strada perché pensiamo che il sacrificio di qualche decina di euro, perché di questo si parla, come ha detto in precedenza il consigliere Straforini, sia ricompensato dall'essere parte di una comunità coesa e solidale che aiuta chi ne ha bisogno, e anche di vivere in un paese accogliente, moderno e vivibile. Ora però siamo nel pieno dell'emergenza e pensiamo che l'emendamento della Giunta sia non solo di buon senso, ma dimostra che il sindaco e la giunta hanno sempre in mente le esigenze e le difficoltà delle persone, perché le persone vengono sempre prima, ed hanno tutti il nostro appoggio e sostegno in questo momento delicato per tutti noi.
L'emendamento proposto sospende l'aumento dell'addizionale IRPEF comunale per l'anno in corso. Per sopperire alla minore entrata di 430.000 euro, è ancora lì anche nello schermo, oltre a ridurre i trasferimenti per 206.836 euro, a ridurre di 98.000 le quote di capitale di restituzione dei nuovi mutui da assumere nel 2020, si è ridotta la spesa di investimento sull'edilizia residenziale pubblica per oltre 125.000 euro. Vorrei però dire che la maggioranza si prende l'impegno fin da ora che appena sarà possibile, usciti da questa emergenza, ripristineremo almeno della stessa cifra l'investimento sull'edilizia residenziale pubblica attraverso una variazione di bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Drusiani. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, do la parola al sindaco.
Sì, facevo un intervento visto che alla fine dopo c'è soltanto l'ultimo atto che credo che non ci sarà un'altra sequela di interventi e volevo fare un breve ragionamento relativo al fatto che noi stasera avremmo dovuto trovarci qui secondo i nostri piani per approvare quello che avrebbe dovuto essere un bilancio non soltanto preventivo del 2020 ma un po' la matrice del bilancio che avrebbe informato la nostra azione anche per i prossimi 4 anni, perché è il primo bilancio di questo mandato, perché quindi avevamo caricato e l'abbiamo comunque fatto all'interno di questo bilancio in modo scadenzato tutte quelle che sono le aspettative anche di investimenti, di programmazione, di realizzazione di opere pubbliche, di trasformazione urbana che abbiamo l'ambizione di realizzare in questi anni, ci siamo impegnati a fare e quindi metteva in fila tutte quelle che erano le priorità e le scelte già condivise in sede di programma elettorale, poi approvate dai Solieresi nella scorsa tornata di elezioni amministrative di maggio del 2019. Ci abbiamo messo un po' di più ad arrivare all'approvazione di questo bilancio proprio perché volevamo trovare gli equilibri sia di parte corrente che di investimenti per rendere concretamente fattive quelle azioni. Quindi insomma con questa impostazione di bilancio avremmo voluto, e lo siamo perché l'abbiamo comunque, siamo qui per approvarlo, impostare una roadmap chiara da restituire ai Solieresi come impegno molto puntuale dell'attuazione di quel programma. E in particolare voglio citare due elementi, sono stati citati tante volte ma non mi ripeto perché sennò perdiamo solo del tempo, due cose che avevamo poco raccontato nelle settimane scorse perché ci volevamo tenere un po' come dire l'occasione di poterle effettivamente promuovere all'interno di questo bilancio perché trovavano un'attuazione concreta, cose di quelle che normalmente le persone si aspetta sempre che vengano fatte ma in realtà non si fidano che poi davvero no, si facciano. 1 milione di euro di ciclabili, 45 km di percorsi che interconnettono Soliera, le sue frazioni e la città con le vicine Modena e Carpi e un cospicuo piano di investimenti di edilizia popolare, residenziale e sociale, che sono due iniziative veramente significative per portata e per qualità per un territorio come il nostro, che purtroppo, però vengo alla parte dolente di questa impostazione, sono micce un po' bagnate in una serata come quella di stasera, perché è difficile, diciamo così, proporre uno sguardo più lungo, una prospettiva più ampia, un futuro più concreto quando le attenzioni, le preoccupazioni, le speranze dei nostri concittadini sono rivolte soprattutto all'emergenza in corso. È proprio per questo che vorrei ringraziare con particolare formalità tutti voi consiglieri che siete intervenuti stasera perché avete dimostrato che il ruolo del consigliere non risiede soltanto nella pur fondamentale attività di rappresentanza degli interessi diffusi dei cittadini con cui vi confrontate, delle forze sociali che vi hanno sostenuto, votato e portato qui a portare avanti le loro scelte, ma è anche un atto di responsabilità nei confronti della città e voi l'avete fatto senz'altro con qualcosa in più che una semplice responsabilità, perché avete anche profuso attenzione sia negli interventi che mi hanno preceduto sia anche in quelli dell'esposizione, quindi ringrazio anche la mia giunta per il lavoro puntuale che ha voluto fare anche stasera in modo non frettoloso, pur stringato nei tempi, ma insomma adeguato all'importanza del momento e alla dignità del ruolo che ciascuno di noi ricopre per la rilevanza che ha nei confronti della città. E quando fra qualche anno tutto questo sarà finito, perché sarà finito, e qualcuno vi chiederà cosa stavate facendo quando c'era questa emergenza, ciascuno di voi chiaramente avrà una vita personale, professionale, familiare, e sa cosa, come sta vivendo questi giorni, ma per quanto riguarda il suo impegno civile potrà dire che era un consigliere comunale che una sera è venuto in un ambiente fantascientifico, perché abbiamo fatto qualche foto, perché credo che si potrebbe fare un set di film di fantascienza in questa circostanza, e ad approvare il bilancio comunale e a fare la sua parte, perché approvare il bilancio del comune significa non fare un favore al sindaco o a una parte politica, ma significa responsabilmente mettere nelle condizioni l'amministrazione comunale, che governa per tutti i cittadini, di operare con un minimo di agibilità operativa in una circostanza molto perigliosa come questa, che potrebbe farci dire che le circostanze già sfortunate in cui viviamo oggi potrebbero domani o dopodomani, come qualcuno ci ha detto allegramente che avremmo potuto slittare, essere ancora più sfortunate, perché i qui presenti possono, non lo auguro a nessuno, ammalarsi nei prossimi giorni, e quindi le circostanze che stasera ci permettono ancora materialmente di approvare il bilancio potrebbero non essere più praticabili nei prossimi giorni. Ma senza bilancio approvato, ciò che oggi ci diciamo con superficialità che avrebbe potuto essere rimandato potrebbe essere non più recuperabile, tanto più quando l'iter di approvazione di questo bilancio era già terminato, perché abbiamo fatto la commissione regolarmente qualche giorno fa, quindi era con la serata di stasera che si concludeva l'iter, e quindi davvero ringrazio ciascuno di voi per averlo reso possibile. Devo biasimare invece formalmente chi ha preferito non essere qui, perché un conto è una scelta individuale che preserva le proprie diciamo così, la propria salute, che chiaramente è sempre rispettabile, ma che tutta la minoranza abbia scelto di non presentarsi in questa sala stasera qualifica il modo in cui intendono svolgere la propria funzione. Non c'è bisogno di caricarla di ulteriori significati, si parla da sola questa situazione. Non penso che tutte le persone che appartengono al centro-sinistro, al gruppo misto, non siano preoccupate per la propria salute o quella degli altri, e invece gli altri sono preoccupati. Ecco, quindi la divisione non si può intendere in questo senso. Non accetto di essere distorto come dire, superficiale rispetto alla salute delle persone. Noi invece siamo preoccupati della responsabilità che portiamo istituzionale e politica nei confronti dei nostri concittadini, e rilevo che invece non vale lo stesso per gli altri che ancora stamattina hanno trovato il coraggio di fare delle polemiche su delle cose surreali e stasera pernacchiano la loro funzione, la sviliscono non presentandosi nemmeno in questo consesso. Questo noi lo stiamo registrando, è un atto ufficiale, potevamo cavarci alzando la mano andando a casa, ma siamo delle persone serie e l'abbiamo affrontato con serietà, e chi non c'è ha dimostrato il proprio, come dire, come considera il valore del proprio impegno politico. Se vogliono stare a casa anche in futuro, credo che non ne sentiremo la mancanza, ecco, insomma. Ho peso le parole che dico, lo so, quello che non è un momento, diciamo così, di ira, ma è una considerazione molto amara invece per, diciamo così, il modo con cui hanno pensato di interpretare il proprio ruolo in questo consiglio comunale. Tutto quello che stiamo dicendo è registrato, verrà agli atti, verrà caricato comunque sul sito del comune. Chi avrà voglia in futuro di ascoltarselo saprà come è stato vissuto questo momento per ciascuna delle parti politiche che siedono in questi banchi. E un ultimo ringraziamento anche a tutto quelli che compongono a vario titolo la macchina comunale, funzionari, segretario, dirigenti, semplici dipendenti, perché in questi giorni, anche in occasione di questo bilancio, ma per tutto il lavoro che stanno facendo in questi giorni, perché lo stanno facendo davvero, a proposito di quello che stavo dicendo poco fa, con il massimo della responsabilità. Ovviamente tutti siamo preoccupati per la propria salute, per la salute dei dipendenti di cui siamo responsabili, ma dobbiamo contemperare la necessità di preservare la nostra salute con quella di portare avanti servizi essenziali per il bene della comunità. E quindi non siamo qui per divertirci e a girare con una mascherina, ma siamo qui per provare a tenere in piedi quello che serve ai nostri concittadini, in particolare in un momento così difficile. quindi insomma per aver portato avanti il lavoro che stasera ci consente di approvare un bilancio e di lavorare da domani con più serenità. E volevo fare l'ultimo richiamo su questa riduzione dell'IMU, così lo uso per fare un appello che vale per gli immobili che vengono destinati all'emergenza coronavirus. Certo, c'è un po' questa volontà di poter destinare anche alla ASL per ospitare medici, infermieri, operatori che dovessero accorrere qui per lavorare. C'è un'altra necessità che vedrete che sarà crescente nei prossimi giorni, che è quella di fornire spazi per smaltire quarantene. Io credo che la fase davanti a noi vedrà calare un po' il numero di nuovi contagiati quotidiani e dovremmo ossessionarci più sul mettere con un certo rigore in quarantena le persone che devono stare isolate, che sul invece concentrarci in modo esasperato sull'evitare che uno vada a fare una passeggiata col cane. Perché noi fino adesso abbiamo, credo, tenuto un focus leggermente scentrato. I provvedimenti vanno rispettati in modo scrupoloso, ma tutta la macchina pubblica di protezione civile, sanitaria, delle istituzioni deve in questo momento, da d'ora in poi, man mano che si smaltiranno i contagi, concentrarli sull'isolarli attentamente, in modo adeguato, cosa che fino ad ora è accaduta con qualche slabbratura. Dobbiamo essere certi che le persone contagiate venga loro fatto un tampone, venga rilevato il loro contagio e che si mappi con certezza quelli che sono i loro contatti e questi contatti vengano isolati. Per fare questo servono spazi adeguati per ospitarli, alberghi, palazzi, appartamenti in cui possono essere collocate queste persone in modo stabile, perché l'insufficienza degli alloggi, le modalità concrete con le quali le persone si trovano a vivere ci ha fatto dire, ahimè, che nelle scorse settimane c'è stato un po' di superficialità con il modo in cui sono state applicate le quarantene. Famiglie che hanno ipotizzato di poter più o meno vivere in spazi separati all'incirca, a cui comunque non vengono fatti i tamponi. Io credo che d'ora in poi questa pratica debba evolvere e quindi cittadini di Soliera, imprenditori, albergatori, mettete a disposizione i vostri alloggi, non pagherete l'IMU su quello, perché abbiamo bisogno di trovare spazi dove collocare famiglie, persone in quarantena e isolate. Con questo concludo il mio intervento sul bilancio preventivo 2020.
Grazie, se non ci sono altri interventi procediamo con le dichiarazioni di voto. Gruppo Misto,
favorevole.
Grazie. Sinistra Ambientalista.
Grazie, noi vogliamo dire che siamo soddisfatti di questo bilancio, poiché prevede tante risorse sulla scuola, le case popolari, la casa della salute, gli incentivi al lavoro e al commercio, ma siamo anche soddisfatti come ambientalisti poiché si parli di realizzare già il piano integrato delle ciclabili e di puntare sui mezzi pubblici, quindi noi siamo favorevoli, grazie.
Grazie, viviamo Soliera.
Io prendo la parola solo un secondo perché vogliamo ringraziare il sindaco e la macchina comunale anche noi, grazie per aver ringraziato noi, ma credo che noi stiamo facendo un minima parte rispetto a quello che state facendo voi, quello che stanno facendo altre categorie che sono molto più esposte e hanno veramente dimostrato di tenere tanto la nostra collettività. Quindi io proprio di cuore, rappresentando Viviamo Soliera, dico grazie al sindaco, sono orgoglioso di quello che sta facendo, di come lo sta facendo, mi sento ben rappresentato e ben tutelato fino ad oggi, quindi lo dico proprio col cuore e poi concludo che sono favorevole. Grazie.
Grazie, Partito Democratico.
Sì, chiaramente siamo favorevoli sia per gli interventi che sono stati fatti, sia da me che dagli altri del gruppo del Partito Democratico, e quindi siamo assolutamente favorevoli. Mi associo anch'io ai ringraziamenti che ha fatto il consigliere Ori, al sindaco, alla giunta, alla macchina comunale, alla protezione civile e a tutti gli operatori che combattono tutti i giorni in prima linea, anche ai commessi dei supermercati, perché anche loro comunque vanno ringraziati, perché sono tutti i giorni alle prese con persone che a volte sono isteriche, non rispettano le distanze, si fanno prendere dalle fobie, quindi vanno ringraziati loro, così come vanno ringraziati anche i trasportatori. Siamo favorevoli.
Grazie, mettiamo in votazione il sesto punto all'ordine del giorno, avente l'oggetto approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, favorevoli? All'unanimità, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, è approvato. Immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Ultimo punto, approvazione del programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici. Qualcuno chiede la parola? Prego, consigliere Russo.
Grazie Presidente. Non entro nel merito dell'argomento, ma volevo fare un intervento di un altro tono. Penso che i cittadini che ascolteranno la registrazione di questo Consiglio Comunale si chiedano cosa pensa di fare l'amministrazione per i problemi che nasceranno dopo questa pandemia, e questo penso che sia un po', come dire, le cose saranno talmente tante e le necessità sono un po' tutte da scoprire che quindi è difficile adesso fare previsioni per allora. Però come forze politiche penso di poter parlare a nome dei consiglieri della maggioranza, l'opposizione non abbiamo avuto modo di poterli sentire in merito, penso che possiamo assicurare alla popolazione che per tutto quello che sarà possibile fare a livello di disponibilità per essere attenti a recepire le nuove esigenze che nasceranno dopo questo periodo, con ascolto, con possibilità di incontro, con favorire, come dire, il superamento delle tante difficoltà che possono arrivare da questo momento, come forze politiche dichiariamo la nostra disponibilità. I solidaristi sappiano che i partiti della maggioranza sono disponibili ad aiutare in ogni modo le difficoltà che potranno subentrare quando finalmente usciremo da questo periodo. Grazie.
Grazie consigliere Loschi, ci sono altri interventi, prego consigliera Goldoni.
Io volevo dire una semplice cosa, che ho molto apprezzato l'intervento e la comunicazione che ha fatto il sindaco nei giorni scorsi, precisando l'iniziativa che è stata fatta e si sta attivando a favore degli anziani che hanno più di 75 anni e che verranno contattati in quanto persone che vivono sole e possono avere dei problemi eventualmente per non sapere eventualmente a chi rivolgersi in caso di necessità. E mi sembra che già l'amministrazione abbia dimostrato una sensibilità nei confronti di chi è maggiormente, diciamo, esposto a lasciarsi andare anche emotivamente, visto anche l'isolamento e la solitudine alla quale siamo tutti costretti. Quindi grazie a chi ha avuto questa iniziativa e questa pensata. Tutto lì. Grazie.
Grazie consigliera Goldoni. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Gruppo misto.
Favorevole.
Prego. Non ti vedo, sono di spalle. Parla il sindaco.
Solo perché ormai siamo in conclusione, quindi mi permetto di perdere altri due minuti per chiusare rispetto ai due interventi che mi hanno preceduto, di Loschi e della Goldoni. E quando ci sono delle difficoltà nuove o dei tempi nuovi, anche delle speranze nuove, bisogna immaginarsi risposte nuove. Quindi secondo me dobbiamo riassumerle semplicemente con faremo tutto quello che è il nostro possesso, quello che è necessario, quello che riusciremo, che potremo e che dovremo fare. Cioè non possiamo esimerci dal dare la disponibilità massima a intercettare la società che uscirà modificata da questa esperienza drammatica. Se questo accadrà in tempi sufficientemente brevi, potremmo immaginare, diciamo così, uno scossone dal quale abbastanza in fretta ritornare a riprendere un certo livello di energie, di spinta e di iniziativa per il futuro. Se i tempi dovessero dilatarsi, l'esperienza sarà ancora più trasformativa di tutta la nostra società, cioè quindi sarà ancora più profonda la nostra necessità di dover riflettere. E quello di sostenere gli anziani è un progetto che era nato e si può fare oggi, proprio perché qualcuno, già dopo l'esperienza del terremoto del 2012 e anche dopo l'alluvione del 2000, l'alluvione che non c'è stato, ma insomma poteva esserci nel 2014, ha costruito un sistema che ha tenuto insieme protezione civile, servizi sociali, aree anziani, sistemi informativi, insomma tanti tipi di approcci necessari per poter costruire una base dati che si aggiorna automaticamente, quotidianamente, che contiene tutti gli ultra 75 anni a vita sola, tutti gli ultra 75 anni che convivono con un'altra persona ultra 75 anni, perché se uno vive con, non so, i propri figli, per esempio, non rientra in quelle categorie. Tutti coloro che hanno bisogno di ausili, per esempio dalla sanità, o che hanno un qualche genere di mancanza di autosufficienza, insomma c'è una lista importante di persone, coinvolta anche la sanità in tutto questo, che costituiscono questa banca dati di persone fragili, le quali sono georeferenziate, quindi si possono indagare anche, ritrovare per aree specifiche se dovesse per esempio esserci un'altra condizione di preoccupazione rispetto ad alluvioni o strade che vengono chiuse, insomma tutto quello che è in qualche modo georeferenziato, e quindi siamo in grado di contattarli. E viene ora il momento di mettere in atto quel lavoro preparatorio che è stato fatto in passato, e questa è una metafora interessante di due cose. La prima delle quali è che a problemi nuovi si risponde in modo nuovo, quindi ci si reinventa. Le telefonate le faranno le maestre dell'asilo, per dire, sono a casa dell'asilo e giustamente si sono rese disponibili a fare questa nuova attività di accudimento di nuove persone da accudire, in questo caso telefonicamente degli anziani. E la seconda metafora è che quando si è in difficoltà è la volta che bisogna usare questi problemi per immaginare nuovi modi di resistere a delle difficoltà, quindi crescere. Quando si è in difficoltà bisogna crescere, bisogna programmare il futuro, ed è per quello che noi siamo qua stasera. C'è l'emergenza, ma non è che ci pieghiamo a un'emergenza e diminuiamo la nostra capacità di risposta, l'aumentiamo con la programmazione che facciamo attraverso il bilancio. E ringrazio voi per aver colto la necessità di tenere la testa fuori dall'acqua in un momento pur di emergenza, di non essersi ripiegati nella pura preoccupazione e paura, perché smontare durante le emergenze il proprio armamentario di difesa, di capacità di risposta, significa buttare nel camino la sedia sulla quale si è seduti per scaldarsi un po' di più. Quando è finita la sedia rimane solo il freddo, e quando il freddo passa non c'è più una sedia su cui sedersi. Questo esercizio minimo di lungimiranza credo che debba essere appannaggio di ogni consigliere comunale e di ogni persona impegnata in qualche modo a sostegno della propria comunità. È un patrimonio di cui dovremmo fare sempre più affidamento. La chiamano resilienza, questa capacità, quelli che vogliono provare a dargli un nome più concettualizzante, ma significa proprio questo: trasformare la pura resistenza in una crescita personale e sociale. Dai problemi si apprende qualcosa che ci fa il giorno dopo essere più consapevoli, più forti nell'affrontarli. E quindi questo è il senso di questa seduta, e non un irresponsabile consesso che si poteva serenamente rimandare come qualcun altro ha voluto interpretarlo.
Grazie. Scusatemi se mi sono persa. Dichiarazioni di voto. Consigliera Goldoni.
Favorevole.
Grazie. Sinistra Ambientalista.
Favorevoli.
Viviamo Sogliera.
Favorevoli.
Partito Democratico.
Siamo favorevoli.
Grazie. Poniamo in votazione il settimo punto l'ordine del giorno, approvazione del programma triennale 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici. Favorevoli. All'unanimità. Contrari. Nessuno. Astenuti. Nessuno. È approvata. Immediata eseguibilità. Favorevoli. All'unanimità. Contrari. Nessuno. Astenuti. Nessuno. Sono le ore 20:30. Dichiaro seduta questa seduta del Consiglio Comunale. Vi invito ad uscire, mi raccomando, una alla volta, rispettate le distanze, non accalchiamoci ovviamente fuori dai locali. Grazie. E lasciate i fogli dei tablet all'ingresso.